così. Il titolo di questi pensieri tratti dalla parola è Parola di Dio e preghiera che echeggi nei cuori. Questi pensieri mi sono venuti pensando a quel fatto che la scrittura ci narra di Davide che sia pascendo il gregge come ultimo figlio di suo padre e poi col gigante Golia fece quella grande impresa di onorare il Signore facendo vedere sulla terra delle cose che nessuno avrebbe potuto fare se non per la grazia e per la benignità e per la potenza di Dio. E proprio pensando a queste cose vorrei invitarvi a porre maggiore attenzione alla parola di Dio perché è intrisa di spirito di preghiera. Ogni salmo, ogni parola porta alla lode e all'adorazione di Dio. E allora noi dobbiamo sollecitare il nostro cuore a vivere nell'eco di questa parola santa e gloriosa che abbiamo ricevuto non dagli uomini, ma l'abbiamo ricevuta dallo Spirito Santo. Il giorno che ci siamo convertiti non è stato un fatto strano, è stato un fatto soprannaturale, un fatto soprannaturale. Quando nella scrittura si parla di cuore, si intende spesso anche ciò che è all'interno del cuore, perché il cuore rappresenta l'anima dell'uomo. Per cuore si intende la parte centrale dell'anima dell'uomo che vive nel nostro corpo e all'interno di questa anima, che all'inizio era sede dei demoni e delle cose di questo mondo per commettere tutte le cose che gli uomini commettono attorno a noi e vicino a noi, ecco, tutte queste cose erano la conseguenza di questo cuore malvagio. Ma un giorno, attraverso la parola, noi abbiamo aderito a questa parola, abbiamo detto sono travagliato e aggravato dagli avvenimenti della mia vita, questo mondo non ha senso, io non ho senso, la mia vita non ha senso, e quindi abbiamo detto, voglio credere che questa parola è la parola di Dio. Nel momento che abbiamo aderito, che il nostro cuore ha dato voglio aderire, lo Spirito Santo è entrato nella coscienza, nello spirito che è all'interno dell'anima immortale. Voi sapete che l'anima è immortale, no? Il corpo è mortale e sarà ricostituito in un modo più importante e prezioso, ma l'anima è immortale, quindi chi non aderisce alla parola rimane nella perdizione, rimane nell'angoscia delle cose di questa vita. Ma chi aderisce, chi dà il suo assenso attraverso la sua anima alla coscienza che ci rimorde, ci mette davanti i nostri peccati, le nostre mancanze, la nostra malvagità quotidiana, se noi diciamo di sì e E naturalmente bisogna che lo confermiamo con la vita. Questo sì che l'anima, che il cuore naturale fa sì che lo spirito entri nella e vivifichi la nostra coscienza. Questo è il miracolo che è avvenuto a tutti quelli che hanno creduto. Cioè che, quindi, quando noi nella scrittura parliamo di cuore, e adesso vedremo nella esperienza di Davide, vediamo cosa ha potuto fare quest'uomo e cosa potremmo fare anche noi, perlomeno, cioè perlomeno essere continuamente vivificati per porre più attenzione alle cose celesti di quelle terrestri. Il fatto di... andiamo in Prima Samuele 12. Riflettiamo sull'antefatto delle cose che stiamo trattando. Prima Samuele 12:1. Il titoletto dice: Samuele si dimette dall'ufficio di giudice. Allora Samuele disse a tutto Israele: ecco, io vi ho ubbidito in tutto quello che m'avete detto, e ho costituito su voi un re su di voi. E ora ecco il re che andrà dinanzi a voi. Ecco, il Samuele pensava d'aver esaurito il suo compito di profeta e di giudice con l'istituire e lungere Saul come re di Israele, perché Israele voleva risolutamente avere un re come le altre nazioni. Quindi un re che li guidasse in battaglia, un re che potesse fare delle imprese, le imprese che loro vedevano negli altri popoli. Quindi era un pensiero che non piaceva tanto al Signore e che non piaceva neanche a Samuele. E quindi Samuele pensa che è venuto tempo di ritirarsi. Ma noi sappiamo che il regno di Saul fu subito inquinato dal peccato. Noi sappiamo, nel capitolo 13 è detto: primo peccato di Saul, due punti, offerta dell'olocausto. Cioè, questo re, che era proprio come quello che voleva il popolo, e il popolo, dice Isaia, è come l'erba che al mattino verdeggia e alla sera è seccata e non è buona, altro, non ha vita. Questo popolo aveva voluto un re, e questo re deve essere un giudizio verso il popolo e un giudizio anche verso di noi. Cioè, se noi non cogliamo nella parola lo Spirito Santo, se noi non diciamo continuamente sì ai comandamenti secondo la nostra coscienza, confessando i nostri peccati e appellandoci al patto di redentivo che abbiamo in Cristo, noi usciamo dall'ombrello della grazia e entriamo nell'ombrello delle maledizioni di Dio. E questo è quello che stava facendo questo uomo. E i suoi peccati, siamo in Prima Samuele, Al capitolo 15, secondo peccato di Saul dopo la sua vittoria sopra Amalek. Ebbe una vittoria, ma commise una infedeltà tanto grave, che il Samuele dovette correre, il Signore gli disse di andare da Saul a dirgli queste parole. Leggiamo nel capitolo 15 i versetti dal versetto 26. E Samuele disse a Saul: io non tornerò con te, poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra Israele. Cioè il Signore ritirava la benedizione verso il re e quindi anche verso questo popolo che aveva voluto questo re. E come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello che si strappò. Allora Samuele gli disse: l'Eterno strappa ora da addosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro che è migliore di te. E colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, perché egli non è un uomo perché abbia da pentirsi. Cioè questa sequela di peccati di Saul e la pervicacia del cuore del popolo, che voleva essere come gli altri popoli, quindi idolatri, tendenzialmente idolatra, amare degli dèi che non ti portano in tralcio. Noi siamo portati per natura a farci delle regole di vita che, a nostro piacimento, che non ci diano intralcio alla coscienza, che non ci diano inciampo al nostro volere e ai nostri desideri e a tutti i desideri del nostro cuore. Loro volevano, come gli antidiluviani, andare verso il giudizio di Dio, rigettando la coscienza, rigettando quella coscienza che è all'interno del cuore dell'uomo e che dipende dal sì di questo cuore. Infatti, se noi andiamo nel Salmo 32 di Davide, noi vediamo questo fatto. Anzi, leggiamo prima il mamma mia. Il Salmo 36, l'inizio del Salmo 36, per capire bene quello che sto dicendo, perché nel Salmo 36 Davide ci dice: l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore, non c'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Essa lo lusinga che la sua impietà non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e frodi. Egli ha cessato di essere savio, di fare il bene. Egli medita iniquità sopra il suo letto, si tiene nella via che non è buona e non aborre il male. Questo è l'uomo che rinnega non conferma la propria fede in Dio, che si scosta da Dio, come fece Israele, come fece Saul in quell'occasione tremenda. Perciò guardiamo invece il lato positivo, e il lato positivo è nel Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Cioè, l'iniquità non la imputa, non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Perché Dio non imputa questa iniquità? Viene spiegato dai versetti 3 e 4. Infatti Davide dice riguardo a se stesso e al suo peccato, dice: «Mentr'io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per ruggire che io facevo tutto il giorno». Nel suo orgoglio, nella sua tenace volontà di fare quello che voleva, egli non voleva confessare il peccato. «Poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me e il mio succo vitale era mutato come per l'arsura d'estate». Versetto 5. Ecco il grande cambiamento, ecco il pentimento, ecco il cambiamento del cuore, che il cuore rimane malvagio, ma nel momento in cui noi confessiamo il peccato ci viene dato il cuore di Gesù. «Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità, io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». Il sangue di Cristo ha perdonato il peccato, i nostri peccati, e lo deve fare ogni giorno. Ogni giorno noi confessando, accettando di essere quello che siamo in verità, noi permettiamo a Dio che ci ama di imputarci il merito del sacrificio di Cristo. Questa è la cosa meravigliosa che noi dobbiamo considerare nella nostra vita di tutti i giorni, di tutti i giorni, di tutti i giorni. Quindi adesso, tornando in Prima Samuele, andiamo al capitolo 16. Versetto 16. Dunque Samuele si era dato per pensionato, ma il Signore, a causa dei peccati del popolo e del re, lo torna a mettere in servizio. E versetto 1. L'Eterno disse a Samuele: «Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno e va, io ti manderò da Isai di Betlem, perché mi sono provveduto un re fra i suoi figliuoli». E quindi adesso andiamo al leggiamo questo passo. Versetto 2. E Samuele rispose: «Come andrò? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse: prenderai te con una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò vedere quello che dovrai fare e mi ungerai colui che ti dirò». Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto. Si recò a Betlem e gli anziani della città gli si fecero incontro tutti turbati e gli dissero: «Porti tu pace Ed egli rispose: porto pace, vengo a offrire un sacrificio all'Eterno, purificatevi e venite meco al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figliuoli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli scorse Eliab e disse: certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Al cuore, perché dentro il cuore c'è lo Spirito, c'è lo Spirito. C'è lo Spirito, dove dimora lo Spirito Santo di coloro che si sono dati al Signore. Allora Isai chiamò Eliab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. E Isai fece passare Samma, ma Samuele disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così sette dei suoi figliuoli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Poi Samuele disse a Isai: sono questi tutti i tuoi figliuoli? Isai rispose: resta ancora il più giovane, ma è a pascere le pecore. E Samuele disse a Isai: mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola finché non sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bel aspetto. L'Eterno disse a Samuele: levati, ungilo, perché egli è esso. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno investì Samuele. Davide, scusate. Samuele si levò e se ne andò a Rame, e lo Spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, perché era turbato, e lo Spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno. Ecco che noi vediamo qual è la premessa, perché questo giovinetto poteva dire che quando pasceva il gregge, se veniva un orso di montagna, una lince, non lo so, qualcosa del genere, lui si sentiva di poterlo affrontare e ucciderlo. Lui poteva farlo per questa grazia, per la sua fede, per i meriti di Cristo, prima ancora che venisse. Cioè, noi abbiamo bisogno, per ricevere le benedizioni di Dio, che tutti i comandamenti di Dio siano adempiuti per mezzo dell'opera di Cristo nella nostra vita. Ecco perché ho intitolato queste parole che la parola di Dio deve echeggiare nella preghiera, nei nostri cuori. Perché altrimenti queste cose non permeano la nostra vita, non ci riscaldano il cuore. Siamo presi talmente dalle cose, dagli avvenimenti di questo mondo, che queste cose rimangono in un cantuccio della nostra vita. Ma vedete, questo pastorello che non aveva televisione, non aveva tante informazioni come adesso noi riguardo al mondo, viveva in questa, in questa sicurezza che l'Eterno lo avrebbe protetto qualsiasi cosa faceva. Ed è per questo poi che quando egli si trova di fronte al gigante, si trova di fronte al gigante Golia, egli non è smarrito come gli altri, perché avendo la potenza dello spirito dentro di sé, la sicurezza della benedizione di Dio, lui non aveva paura, non aveva quel timore, quello smarrimento. E così anche noi, negli avvenimenti che ci circondano, non dobbiamo porre l'accento sulle cose che ci circondano secondo i commenti politici che ci attorniano. Noi dobbiamo pregare per la nostra nazione, noi dobbiamo pregare per la nostra vita, noi dobbiamo pregare per la nostra Chiesa, noi dobbiamo far echeggiare questa parola di redenzione, di salvezza, di perdono dei peccati nell'anima nostra, al fine di vivere al sicuro da tutti gli inciampi della nostra vita che ci tormenta, che ci porta a... Quindi quello che vorrei che andassimo in Geremia 17 per completare il quadro, in Geremia 17... Tutto il capitolo è meraviglioso, perché noi leggiamo solo la prima parte, ma la seconda parte, che si riferisce al sacrificio, alla santificazione del sabato, cioè a quello che stiamo facendo oggi, in Israele si faceva al sabato. Il sabato era il giorno del riposo. E allora... E se voi leggete le benedizioni del sabato, rimanete sconcertati, perché il Signore in quel brano fa delle promesse straordinarie che annullano il fatto che Israele stava per andare, stava per essere deportato a Babilonia per i suoi peccati. Vedete come noi siamo sempre a rischio di considerare la nostra vita di credenti che va davanti automaticamente. No, ci vuole una continua decisione di mantenersi nella santificazione, di odiare il peccato, di avere timore di Dio. Noi dobbiamo aver timore di Dio per andare avanti nella nostra vita, tutti i giorni della nostra vita. Capitolo 17. Il peccato di Giuda è scritto come uno stilo di ferro, come una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore. Vedete? Ma è un cuore, quel cuore che è l'anima, non è solo il centro del corpo, volitivo del corpo, è anche quel centro che comanda e permette o vieta alla parola di Dio di agire nella nostra vita. Nei loro cuori e sui corni dei vostri altari. Ecco, versetto 5. Così parla l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, nelle sue opere. Sono bravo, sì, ho creduto, sono bravo. No, non vuol dire niente, non vuol dire niente. Noi dobbiamo giorno per giorno appellarci al sangue di Cristo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Vedete? il suo cuore si ritrae dall'Eterno. Colui che confida nelle sue opere, il suo cuore si ritira dalla coscienza. La coscienza torna a navigare secondo come quando non eravamo convertiti. Egli è come una tamerice nella pianura sterile. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso alle acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non s'accorge quando viene la caldura, e il suo fogliame riman verde. Nell'anno della siccità non è in affanno, non cessa di portare frutto. Vedete, è il frutto della grazia, è il frutto dell'amore di Dio, è il frutto delle opere di Cristo nella nostra vita, se facciamo attenzione a queste cose. Versetto 9. Il cuore è ingannevole più d'ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Vedete? Quindi, colui che è maledetto e che ha ritratto il cuore da Dio, dalla parola di Dio, è sotto maledizione, non c'è niente da fare. Il Signore non lo aiuta nella sua vita, non lo soccorre, non lo perdona, non può amarlo, è sotto l'ira di Dio, è sotto l'ira di Dio. Ma colui, è l'uomo, beato l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno, è un uomo che ha nella sua vita le benedizioni, la gioia, l'allegrezza di essere in comunione con Dio, nonostante che noi rimaniamo dei peccatori. Perché? Perché, come vedremo anche nei proverbi, chi non si confronta giornalmente coi comandamenti di Dio, con questa sua benignità che ha in Cristo, secondo la redenzione eterna di Gesù, chi non teme di peccare è su un cammino scivoloso. Chi fa sì che la sua vita sia una vita così come il mondo, se si abbandona all'andazzo del mondo, è una cosa tremenda. Infatti, se andiamo in Efesini, al capitolo 2, se qualcuno non legge, non ha tempo di leggere la parola, la leggiamo noi qui. Efesini 2. E voi pure Dio ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'Iro come gli altri. Io non so se capite, c'è uno spartiacque: o siamo di qua o siamo di là, non c'è niente da fare. La parola è solo la parola che deve echeggiare nei nostri cuori. È la preghiera: Signore, tienmi nella tua parola. Signore, voglio stare nella tua mani. perché allora noi avremo per noi le promesse di Dio. Leggiamo ancora in Efesini 2, 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Vedete, abbiamo confessato, e quando il cuore dice sì a Dio e alla parola di Dio e ai comandamenti, ecco che la misericordia di Dio e il suo amore ci cambia totalmente la nostra vita. Ci ha vivificati con Cristo e gli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché niuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparati affinché le pratichiamo. Questo è il grande capovolgimento che ha fatto il Signore nella nostra vita, che è il grande cammino che Gesù ci indica. Cammina con me, cammina secondo la mia parola, vai avanti. Hai detto di aver creduto, ma devi perseverare, devi ogni giorno farecheggiare la parola nel tuo cuore in preghiera perseverante, al mattino, a mezzogiorno, alla sera, per lasciando perdere tutte le cose di questo mondo che ci distraggono da questa santa e divina parola. Oh, che meraviglia poter farecheggiare nei nostri cuori queste cose meravigliose. Andiamo al Salmo 143. Ci sono dei salmi che sono preghiere, e noi dobbiamo vedere in queste preghiere, in questi salmi, delle preghiere da fare echeggiare nel nostro cuore. O Eterno, ascolta la mia preghiera, porgi orecchi alle mie supplicazioni, nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi, e non venire in giudizio col tuo servitore, perché nessun vivente sarà trovato giusto nel suo cospetto. Poiché il nemico perseguita l'anima mia, calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti già da lungo tempo. Ma vedete qui subito questa preghiera come pone l'accento sul fatto fondamentale della nostra vita. Se noi non siamo perennemente in Cristo, noi, il nemico ci calpesta, il nemico viene e accampa nella nostra vita dei fatti, come avvenne per Israele a quel tempo, quando vollero un re, e il Signore nella sua benignità gli diede poi con Davide un re santo, un re veramente benedetto. Che per cui tutte queste parole, tutti questi salmi di Davide sono preghiere per la nostra vita di tutti i giorni. Basta mettersi in tasca uno di quei, di quei libretti del Nuovo Testamento con i salmi e poi vedere nei salmi la benignità di Dio. Infatti, se andiamo nel Salmo 103, il salmo che Lorenzo e la Carla sapevano a memoria, leggiamo solo un versetto, ma un versetto di una potenza straordinaria. Dall'inizio, leggiamo dall'inizio. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il tuo santo nome. Passiamo versetto 3. Egli, cioè l'Eterno, Gesù non era ancora venuto, ma nei cieli già la redenzione era stata compiuta, era operativa. Egli è quel che perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità. Egli è quel, cioè l'Eterno, Cristo non era ancora venuto, il Figlio non era ancora venuto. Quindi immaginatevi quando dall'Antico andiamo nel Nuovo Testamento e leggiamo le parole vive di Gesù per mezzo dei suoi apostoli. Ma noi abbiamo un tesoro inestimabile, un tesoro di cui che da far echeggiare nel nostro cuore. Egli è quel che perdona tutte le tue iniquità. Basta dire sì, la voglio confessare, come abbiamo visto nel Salmo 32. E tutte le nostre iniquità, perché possiamo farlo. E questo era l'Antico Testamento. Questo era il modo che aveva Davide di affrontare il leone e l'orso, di affrontare i giganti della sua vita, e ne ha avuti tanti. Suo figlio ha cercato di fargli la pelle e tante altre cose gli sono successe, perché lui pure era un peccatore. E noi non siamo peccatori, però se vogliamo che la nostra vita vada avanti, dobbiamo tenerci ancorati a questa meravigliosa promessa redentiva che abbiamo già cantata nella parte iniziale di questo culto. Ma queste parole che vi dicono devono echeggiare. Che cosa meravigliosa. Abbiamo proprio motivo di rallegrarci nella parola del Signore, che ci scampi, che ci fa vedere che Dio in ogni epoca, in ogni generazione, rinnova le sue promesse di benignità e di amore al fine di poterci benedire e vivere con noi la nostra vita. Andiamo nei proverbi. Salomone, quando inaugurò il tempio che il padre non poteva erigere, ma che lui poté erigere, aveva delle cognizioni pure e sante, sapeva qual era la sana dottrina. Perciò qui noi, considerando il capitolo 1, vediamo subito che al versetto 7 il timore dell'Eterno è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Cioè qui questo versetto ha due facce, no? Chi è savio ha timore dell'Eterno, perché il principio della scienza è, come abbiamo detto, la confessione dei peccati e l'adorazione di Dio. ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Ecco, è meraviglioso. Al versetto 23 del capitolo 1 leggiamo: è l'Eterno che ci invita, volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio e vi farò conoscere le mie parole. Vedete? Basta avere il coraggio, l'onestà intellettuale, l'onestà di dire: ma io sono un peccatore, non c'è niente da fare, sono come tutti gli altri uomini, come tutte le altre donne di questo mondo, purtroppo nasciamo nel peccato a causa Adamo ed Eva e non c'è niente da fare. Dice, volgetevi a udire la mia riprensione, cioè confessate che in quella cosa, anche in quella cosa sei stato maligno, sei stato disonesto, potevi esserlo di più, potevi invece perdonare, invece tieni lì il rancore contro quella persona. Ma pensate che Dio ha sulla croce pagato il prezzo del riscatto per tutti gli uomini. Quindi chi ha la fortuna di avere la fede può andare intorno e perdonare tutte le vigliaccate che gli vengono fatte, perché avendo Dio come nostro Redentore e Signore, noi siamo in una botte di ferro. Ma se noi ci mettiamo a litigare col prossimo, col mondo, come fanno nel mondo, come fanno la televisione di continuo, la radio di continuo, questi dibattiti dove si scagliano gli uni contro gli altri, dove la gente mette in risalto proprio la malvagità del proprio cuore, e noi siamo governati da dei malvagi come al tempo di Saul. Noi dobbiamo pregare per queste situazioni se vogliamo che ci sia ancora un mondo vivibile attorno a noi. Ma leggiamo ancora, volgetevi a versetto 23. Volgetevi a udire la mia riprensione, ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio. Vedete, lo spirito va dentro la coscienza e vi farò conoscere le mie parole, poco alla volta. Tu continua a leggere e io ti farò conoscere tutta la storia della redenzione. Ma poiché, quando chiamato, avete rifiutato d'ascoltare, quando steso la mano nessuno vi ha badato, anzi, avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavente vi piomberà addosso. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano, vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto saperne dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione. Si passeranno del frutto della loro condotta e saranno saziati del loro proprio consiglio, poiché il pervertimento degli scempi li uccidi e lo sviamento degli stolti li fa perire. Ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d'alcun male, senza paura d'alcun male. Allora, Vediamo come c'è un giudizio che pende su di noi a seconda di come noi ci regoliamo rispetto alla santa e divina parola. Ma nel capitolo 2, vorrei farvi rimarcare, nel capitolo 2 dei Proverbi, proprio nel primo versetto del capitolo 2, dice: figliuol mio, se riceve le mie parole, vedete la parola, e serbi con cura i miei comandamenti. Sono scritti di là, nella stanza dei bambini, 10 comandamenti. Ce n'erano nove, ma a forza, siccome li guardavo un po' distrattamente, mi sono accorto che una cifra era stata data allo stesso comandamento. I comandamenti sono dieci e servono perché la coscienza vivificata dallo Spirito Santo ci permetta di vedere tutte le vigliaccate che salgono dal nostro cuore malvagio. È in modo da confessarle, da tenere a bada questo mostro che c'è dentro di noi e che morirà solo con la morte del corpo. Ma il cuore di Gesù si eleva, gioisce quando onestamente riconosciamo i nostri peccati. Vedete, il primo versetto ha a che fare con i comandamenti di Dio, perché sono quelli lo spartiacque, i comandamenti sono come l'Himalaya, è come la catena dell'Himalaya che ha gli 8.000 metri. Che meraviglia, Signore! Proverbi capitolo 3. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, la mia parola di Dio, e il tuo cuore osserve i miei comandamenti. Quali sono i comandamenti di Dio? Come sono i comandamenti di Dio? Romani capitolo 13. Vedete, per poter essere benedetti, noi dobbiamo capire bene, ecco che la parola deve echeggiare, e noi dobbiamo sapere qual è la base di tutti i comandamenti, perché uno può dire non rubare, ma io non rubo. No, tu rubi la gloria a Dio. Il primo comandamento dice: non avrai altro Dio lì fuori di me. Ma quante volte senza volere nella nostra carne noi disubbidiamo a questo comandamento e ci facciamo degli idoli che ci impediscono di amare e onorare il Signore. Romani 3:8. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, per mezzo di Cristo. Solo per mezzo di Cristo si può far quello. Romani 13:8. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è all'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale viviamo. In tutti i tempi c'è stato lo scompiglio che noi viviamo oggi. Ma noi, proprio perché viviamo dei tempi malvagi e sappiamo che il mondo attorno a noi com'è, che non conosce questi comandamenti e non ha scrupoli, noi dobbiamo temere Noi dobbiamo stare dalla parte del Signore, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. Vedete, ci deve essere un progresso nella fede, ci deve essere un progresso nella fede. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno e non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivia, non in contese e invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Oh, che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa che noi possiamo cambiare totalmente la condotta della nostra vita pian piano facendo echeggiare questa parola nei nostri cuori. Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa. Matteo 16, 24. Il capitolo 16 è quello dove Pietro riconosce la divinità di Gesù, eccetera. Ma il versetto purtroppo Pietro stesso poi scandalizzò Gesù, che gli disse nel versetto 23: ma Gesù, rivoltosi a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Perché non voleva, non capiva la necessità che Gesù morisse per noi. Aveva detto, un momento prima, aveva detto, tu sei il figlio di Dio, sei l'agnello, e un momento dopo non capiva perché i tempi erano diversi. Ma leggiamo dal 24, 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venir dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinunzi a se stesso. Cioè, è Gesù che vuole regnare nei nostri cuori attraverso la parola, attraverso lo Spirito che illumina la nostra coscienza vivificata, pronta alle opere buone, pronta a confessare i peccati di malvagità, di stupidità. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà in vita eterna. La troverà in vita eterna. Questa è la parola di Gesù ai suoi discepoli mentre saliva a Gerusalemme per andare alla croce per noi. Quindi noi dobbiamo fare echeggiare tutte queste cose, leggere questi versetti e lodare il Signore, lodare, sì, benedetto Signore Dio nostro che hai aperto il mio cuore e la mia coscienza, mai vivificato, io voglio vivere con te, voglio vivere di te, voglio vivere secondo i tuoi comandamenti ed avere il cuore e la mente purificati. Giovanni 8:30 è l'ultimo messaggio, è l'ultima esortazione che ci viene da Giovanni. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui, che andavano da lui: Signore, ho creduto, voglio essere tuo, voglio appartenerti. Allora lui disse: se perseverate nella mia parola, perseverate nella mia parola, vuol dire che la parola deve essere il nostro pane quotidiano, deve echeggiare nel nostro cuore. Se perseverate nella mia parola, perché se l'abbandonate, tornate a essere quello che siete. Le spine della vita, i triboli della vita ci riprendono. Se perseverate nella mia, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E i farisei che dicevano, ed essi gli dissero: noi siamo progenio d'Abramo, non siamo mai stati schiavi di alcune, come puoi tu dire voi diverrete liberi? Allora Gesù lo spiega, questo è un passo che Sauro era continuamente macinato da Sauro, e io ho imparato a conoscere l'importanza di queste parole di Giovanni dall'insistenza con cui lui lo citava. Perché Gesù, allora al versetto 34, Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi commette il peccato e non lo confessa è schiavo del peccato. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Quindi chi ha fatto dei passi verso Gesù, riconosce di essere un peccatore, non li confessi e non persevera nella parola, torna indietro. Ora lo schiavo torna schiavo. Lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Questo noi dobbiamo fare nella nostra vita. Questo, non io. Io non vi ho detto niente. È la parola di Dio che io vi presento. È la parola di Dio che ci esorta in questo modo, affinché possiamo godere della pace e della allegrezza che ci viene da una coscienza pura in un cuore che è puro ed è pronto a confessare i propri peccati. Amen.